ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Oggi leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, di sua divina grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, il fondatore del Movimento Internazionale per la Coscienza di Krishna, l'ottavo capitolo, intitolato Raggiungere il Supremo, il verso numero 24. Agnir Jyotir Aha Shukla Agnir Jyotir Aha Shukla Shan Masa Uttarayanam Shan Masa Uttarayanam Tatra Prayata Gacchanti Tatra prayata gacchanti Brahma Brahma Vido Janaha Brahma Brahma Vido Janaha Agnir Jyotir Aha Shukla Shanmasa Uttarayanam Tatra Prayata Gacchanti Brahma Brahma Vido Janak Agnir Jyotir Aha Shukla Shanmasa Uttarayanam Tatra Prayata Gacchanti Brahma Brahma Vido Jana Agnir Jyotir Aha Shukla Tanmasa Uttarayanam Tatra Prayata Gacchanti Brahma Brahma Vido Janaha Agnir Jyotir Aha Shukla Samasa Uttarayanam Tatra Prayata Gacchanti Brahma Brahma Vido Jana Yat Agnir, fuoco, Jyoti, luce, Aha, giorno, Shukla, la quindicina bianca. In italiano sarà non ce l'ha, la quindicina bianca. Dovrebbe essere 15 giorni dopo la luna nuova, o dopo la luna piena, non lo so, la quindicina bianca. Shatmasa, i sei mesi. Uttarayanam, quando il sole passa a nord. Tatra, la, prayata, coloro che muoiono, Gacchanti vanno, Brahma all'assoluto, Brahma Vida, coloro che conoscono l'assoluto, Jana, persone. Traduzione di Srila Prabhupada. Coloro che conoscono il Brahman Supremo raggiungono quel Supremo lasciando il mondo in un momento propizio, alla luce del giorno e sotto l'influsso del Dio del fuoco. Durante i 15 giorni della luna crescente e i 6 mesi in cui il sole passa a settentrione. Spiegazione di sua divina grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Quando si usano i termini fuoco, luce, giorno e luna, è implicito che dietro ciascuna di queste manifestazioni si trovi un essere celeste che influisce sulle circostanze nelle quali l'anima individuale, jiva, lascia il corpo, determinando l'istante critico in cui l'anima si incammina per una nuova vita. Se si lascia il corpo, volontariamente o no, nel momento descritto dal verso, si potrà raggiungere il Brahma Jyoti, il Brahman impersonale. Perciò gli yogi realizzati sapranno scegliere il momento e il luogo propizio alla loro partenza, mentre gli altri non avranno modo di controllare il momento della loro morte. Se per qualche motivo lasciano il corpo in un momento favorevole, non dovranno continuare a nascere e a morire ripetutamente, ma in tutti gli altri casi è certo che torneranno in questo mondo. Il puro devoto invece non corre mai il rischio di rinascere. Sia propizio o no il momento in cui lascia il corpo, arrivi o no per un motivo qualunque. C'è lì la Vidassima che fa la solita azione di di disturbo, ma è normale questo. È ormai è standard. Leggiamo la traduzione insieme. Allora, coloro che conoscono il Brahman Supremo raggiungono quel Supremo, lasciando il mondo in un momento propizio, alla luce del giorno e sotto l'influsso del Dio del fuoco. Durante i 15 giorni della luna crescente e i 6 mesi in cui il sole passa a settentrione. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Goravani Procerine Nirvesesa Sunyavadi Paschete Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gura Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Il Prabhupada ki jai. Chi si fosse messo all'ascolto in questo momento, ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Krishna Centrale, la radio del movimento Hare Krishna, che trasmette nella provincia di Terni sulla frequenza 89.500 MHz. Chi ne ha l'opportunità e se vuole può collegarsi all'indirizzo internet www.radiokrishna.com, Radio Krishna, Krishna scritto K-R-I-S-H-N-E, K R-I-S-H-N-A, radiokrishna.com, e cliccare sul collegamento diretto a Terni. All'interno del sito troverà una pseudo chat nella quale, se vuole, può scrivere delle domande alle quali poi risponderemo alla fine del programma. Qui c'è una conferenza, una serie di lezioni di Srila Prabhupada. Questa è la lezione tenuta a New York il 20 novembre del 1966. New York, 20 novembre 1966. 66. Dove Srila Prabhupada commenta su, appunto, i versi di questo capitolo della Bhagavad Gita che stiamo appena leggendo. Leggendo, se vogliamo leggere, Prabhupada qui commenta su questo verso dicendo: voi sapete che i movimenti del sole sono differenti, sei messi verso la parte nord e sei messi verso la parte sud. Il sole si muove in accordo anche in accordo al calcolo vedico, il sole si muove. E nello Srimad Bhagavatam noi possiamo ottenere questa informazione, che il sole si trova al centro dell'universo e anch'esso si muove, e come tutti gli altri pianeti si muovono, così anche il sole si muove. E ho letto appunto lì che il movimento è calcolato in 16.000 miglia al secondo. Questi sono i movimenti del sole. Così possiamo anche vedere che il sole si muove dalla parte nord e dalla parte sud, e quando una persona muore durante questo movimento del sole, mentre il sole si trova nella parte nord, può raggiungere la liberazione. Questo è dichiarato nella Bhagavad Gita, anche in altre scritture vediche. Dumoratri sata krishna sammasa dakshinayanam tatra chandrama sam jyotir yogi prapya nivartate. E se qualcuno muore di notte con le nubi, è la stagione dei sei mesi di quando il sole è dalla parte sud, allora lo yogi, una persona che muore in quel momento particolare, viene di nuovo giù in questo mondo materiale. Shukla Krishna Gatihi Ete Jagat Sasvate Mate Ekaya Yati Anavritim Anyaya Varta Tepuna. Così, in questa maniera. In questo modo, che il sole sia da questa parte o da quell'altra parte, qualunque sia il motivo. Ma nessuno può dire esattamente quando morirà. Per lui è un semplice accidente, è accidentale. Se qualcuno muore accidentalmente durante questo periodo, come dichiarato, o se qualcuno così qualcuno può ottenere la liberazione, mentre altri no, la liberazione raggiunge il Brahman. E questo, infatti, ci sono dubbi, non è sicuro, perché naitestri parta janà, naitestir Naite serriti parta janan, yogi munai muyati kaschana, tasmat sarveshu kaleshu, yoga yukta bhavarjuna. Ma una persona che è situata nel bhakti yoga, il bhakti yogi, che è sempre nella coscienza di Krishna, per lui non si tratta di questa o quella possibilità, di questo o quel motivo, o di questo o quell'accidente. È sicuro, lui è sicuro, anche se muore al momento in cui il sole è dalla parte sud o dalla parte nord, per lui non c'è alcun legame con questo tipo di cose, poiché, come abbiamo già discusso, che al momento della morte, se tu puoi pensare a Krishna, allora immediatamente sarai trasferito a Krishna Loka, là dove si trova Krishna. Perciò Krishna consiglia: tasmat sarveshu kaleshu yoga yukto bhavarjuna, rimani sempre fisso nella coscienza di Krishna, sempre, rimani sempre nella coscienza di Krishna. E non è molto difficile, se pratichi questa coscienza di Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, allora questa pratica ti aiuterà a rimanere sempre a cosciente di Krishna. Perché questo suono Krishna e Krishna nel pianeta spirituale, nel regno spirituale, non sono differenti. Questo è l'assoluto. Il Krishna, questa vibrazione sonora, e Krishna, l'originale suprema personalità di Dio, sono la stessa identica cosa, stessa persona, sono identici. Attraverso la vibrazione sonora potete associarvi con Krishna, proprio come noi ci stiamo associando, siamo seduti qui insieme. Similmente, se voi anche quando camminate per strada cantate Hare Krishna, significa che Krishna è insieme a voi, lì, con voi. Proprio come quando camminate per la strada, vedete, guardate su all'orizzonte, vedete la luna che si muove, che sembra si muova insieme a voi, il sole vi segue e così via. Ricordo una volta quando ero nella vita familiare, mio secondo figlio, aveva circa 4 anni, camminava con me per la strada e mi chiese, padre, perché la luna si muove insieme a noi? Perché la luna viene con noi? Sì. Così, come voi vedete che la luna si muove insieme a voi, similmente, attraverso il canto, se è così facile con la luna, che è una cosa materiale, che vi viene appresso, non pensate che la suprema personalità di Dio, che è onnipotente, possa rimanere sempre con voi? Certo, lui può, attraverso la sua potenza, lui può stare sempre insieme a voi, a patto che voi anche siate qualificati per mantenervi in sua compagnia. Se voi siete puri devoti e se siete sempre immersi nel pensare a Krishna, voi sempre ricorderete che Krishna è lì con voi. Krishna è con te. E il Signore Chaitanya ha confermato questa versione assoluta, nelle sue preghiere. Lui prega, mio caro Krishna, mio caro Signore, il tuo nome è sempre investito con tutte le tue potenze, la potenza della tua persona, Nam Nam, nome. Tu hai tutte le potenze nel nome e hai reso così facile per noi questa cosa che possiamo cantare senza seguire nessuna regola dura, difficile. Supponiamo che voi aprete un tempio, dovete osservare così tante regole, regolamenti, dovete spendere soldi, dovete assicurarvi che venga organizzato e gestito, ma qui il canto, chiunque può avere lo stesso beneficio di andare vicino, ovvero stare in compagnia con Krishna, sempre, Hare Krishna. E ottenerne tutti i benefici. Stesso beneficio. Beneficio di essere con Krishna si ottiene semplicemente cantando questo Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Questo è possibile. Questa è la versione del Signore Chaitanya, non è la mia versione. Capito? Il punto chiave di questo verso è proprio che, a prescindere da quale sia il momento in cui l'anima spirituale lascia il corpo, a prescindere da quale sia il momento, se una persona è cosciente di Krishna raggiungerà immediatamente il mondo spirituale.
Che vi lasciano portare a parlare di là nella tua stanza per favore.
Può andare a telefonare nella tua stanza. Questa è la diretta. La diretta è così. La diretta è così. Comunque rammento, per chi si fosse messo all'ascolto in questo momento, che siete all'ascolto di Radio Krishna Centrale, la radio del Movimento Hare Krishna, che trasmette sulla frequenza 89.500 MHz nella provincia di Terni, Chi fosse interessato, se vuole, può collegarsi all'indirizzo di internet www.radiokrishna.com. Krishna è scritto K-R-I-S-H-N-A, K-R-I-S-H-N-A, radiokrishna.com. All'interno trovo un collegamento alla diretta Terni e anche una pseudo chat dove, se vuole, può scrivere delle domande alle quali poi risponderemo alla fine del programma. Grazie. La stiamo leggendo dalla Bhagavad Gita così com'è, di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, il fondatore del Movimento Internazionale per la Coscienza di Krishna. Il capitolo Raggiungere il Supremo, dove Krishna, la Suprema Personalità di Dio, lui in persona, sta spiegando al suo puro devoto Arjuna che ci sono vari momenti in cui l'anima spirituale, la persona vera e propria, può lasciare il corpo materiale. Alcuni di questi momenti sono più propizi, altri sono meno propizi. Che significa propizio o meno propizio? Più propizio significa che una volta usciti dal corpo materiale si può raggiungere una destinazione più elevata di quella in cui ci si trova, una posizione più elevata, fino addirittura a uscire proprio dal condizionamento della natura materiale, dai legami. Le leggi della natura che ci legano sono proprio delle corde, dei legami, come una persona che si trova imprigionata, legata con delle catene. Allora, ci sono dei momenti propizi in cui chi lascia questo corpo può addirittura ritrovarsi libero da questi legami. Questo non significa che abbia raggiunto la sua destinazione ultima, suprema. Possiamo anche essere liberi dai legami, dalle leggi della natura materiale, ma ciò non significa che abbiamo raggiunto. È come se una persona si stacca dalla terra perché sale su un aereo e vola nel cielo. Il fatto che sia nel cielo significa che sia distaccato dalla terra, ma non significa che è andato da qualche altra parte. È ancora sospeso. È staccato dalla terra, ma non è ancora giunto a un'altra destinazione. Quindi liberarsi dai legami della materia non significa raggiungere la destinazione suprema. Non necessariamente significa raggiungere la destinazione ultima, la più importante. Comunque, il momento più propizio nel lasciare il corpo significa poter raggiungere una condizione migliore di quella in cui uno si trova. Ecco perché tanti religiosi, persone pie, molti si comportano secondo le regole dettate dalle scritture, perché così sperano di poter raggiungere un luogo migliore dopo la morte. Luogo migliore, in italiano lo definiamo paradiso, che viene anche dal sanscrito, perlomeno il suono somiglia molto al sanscrito param desha, paradiso, para significa sopra, param, superiore, desha significa dimora, luogo superiore, param desha. Sperano di poter andare in paradiso dopo la morte e per questo cercano di comportarsi bene durante la vita. Sempre un desiderio materiale, però c'è questa possibilità di andare in un luogo migliore, come se una persona abita in un appartamento, in un luogo di una città, magari un luogo dove residenziale popolare, dove le case non sono molto di lusso, dove intorno non ci sono tante facilitazioni, e se riesce a guadagnare un po' di soldi magari si compra una casa in un luogo, in una zona residenziale più evoluta, dove ci sono parchi, giardini, magari una piccola villa con la piscina e così via, su fino a che ha la possibilità di comprarsi un castello in qualche luogo. La tendenza è quella di poter andare sempre in un luogo migliore. E ovviamente per andare in un luogo migliore, a meno che non si vinca qualche tipo di lotteria, qualche tipo di premio molto ricco, per poter raggiungere il luogo migliore dobbiamo lavorare. Nel sanscrito lavorare si intende con, si usa la parola karma per lavoro. Karma significa in base a ciò che fai otterrai un certo risultato. Quindi, Hare Krishna, quindi questa possibilità di avere un vantaggio al momento della morte, avere un vantaggio perché abbiamo accumulato attività pie, e il fatto di poter lasciare il corpo in un momento propizio, in un luogo adatto, all'ora giusta, sono tutte possibilità per poter raggiungere una posizione migliore rispetto a quella in cui ci troviamo, ma non è così semplice, non è, c'è sempre la possibilità che questo non avvenga per qualunque motivo, invece si possa cadere in una posizione ancora peggiore a quella nella quale ci troviamo. Questo è normale nel mondo materiale. Il mondo materiale, le leggi della natura funzionano così. Ci sono tante variabili, ci sono tanti parametri e tante variabili di cui dobbiamo tener conto e che debbono tutte combinarsi nel modo giusto affinché noi si possa ottenere una condizione migliore. Se qualcosa va storto, falliamo. Come se uno ha un'azienda, se non conduce bene, anche se si dà da fare per fare tutto bene, ci sono sempre elementi imponderabili, incalcolabili, per cui alla fine non ottiene il risultato che pensava di ottenere. Tutti, dalle piccole imprese familiari fino alle grandi multinazionali, dove se non ottengono alla fine, alla fine dell'anno, se non ottengono il risultato previsto, vengono declassate fino al punto in cui a volte debbono proprio chiudere, perché i soci ritirano i capitali e se ne vanno. Quindi ci sono tante variabili imponderabili e questo viene definito in sanscrito come pericolo ad ogni passo, padam padam significa passo dopo passo. In questo mondo materiale c'è pericolo ad ogni passo. Ogni passo, ogni istante c'è sempre pericolo. Allora Krishna nella Bhagavad Gita ci spiega, ma poiché c'è poi un verso che lo spiega chiaramente, un verso, yam yam bapi smaram bavam, smaram significa ricordare, significa i pensieri sui quali avremo appoggiato la nostra attenzione, dove sarà fissa la nostra concentrazione al momento della morte, quello stato mentale ci condurrà in una condizione futura che dipende da quello stato mentale che abbiamo. La mente è come una gabbia, corpo sottile, la mentale, che avvolge la persona, noi non siamo la carne, le ossa, le carte, noi non siamo il corpo che indossiamo che è fatto di materia, noi siamo quelli vivi, quelli che stanno dentro, quelli vivi, le persone che pensano, che parlano, che desiderano, che sentono, che vogliono. Questo fatto di pensare che noi siamo un ammasso di sostanze chimiche è un'illusione che non ha neanche non si appoggia neanche su un ragionamento logico. Proprio la carne non parla, non pensa, non desidera, le sostanze chimiche non hanno la capacità di rendersi conto di esistere, neanche se ne ammucchiamo in tutte le maniere possibili e immaginabili. Per quanto ci possa essere materia grigia nel cervello, se dentro non c'è una persona viva, quella materia grigia non serve a niente. Infatti anche in un corpo morto c'è tutto il cervello che c'era prima, ma prendiamo un grande scienziato con un grande cervello e tanta materia grigia, quando il corpo è morto, anche se tutto il cervello è lì, non riesce neanche a fare calcoli più elementari, neanche uno più uno riesce a fare. Quindi non è quella roba la persona, non è questa cozzaglia di sostanze chimiche. La persona è l'anima spirituale, quella che vive dentro il corpo, e noi siamo anime spirituali. Però siccome siamo immersi dentro questo corpo materiale, ci siamo identificati con esso e pensiamo di essere questo. Ma non è così, e si vede al momento della morte, quando noi ce ne andiamo il corpo rimane un mucchietto di sostanze chimiche, di quello che era prima, però non ha più i sintomi della vita dentro. Quindi che cos'è che determina il luogo dove andremo a finire una volta lasciato il corpo? Di volta in volta, perché non è che succede una volta sola, è recursiva questa cosa. Cos'è che determina dove andremo a finire? Determina lo stato, è determinato dallo stato mentale che abbiamo in quel momento. È facile capirlo perché succede anche costantemente, succede costantemente. Ognuno di noi si accorge costantemente che è la mente che ci porta da un posto all'altro. Desideri, se desideriamo andare al cinema, andiamo al cinema. Desideri sono nella mente e ci porta al cinema. Se desideriamo diventare dottori in medicina, allora studieremo i libri che riguardano la medicina, la mente ci porta a associarci con gli altri che vogliono diventare dottori, e gradualmente prenderemo il corpo di medico, il corpo di dottore, il camice bianco, lo stetoscopio classico, no? Tipico. Così, se uno vuole diventare militare è lo stesso. Cioè la mente sempre, se vediamo su qualche pubblicità un luogo dei paesi tropicali molto bello, sabbia bianca, oceano azzurro, palme, sole, guardiamo questa immagine, nella mente si sviluppa il desiderio di andare, e la mente cosa fa? La mente ci porta lì. Decidiamo, quest'estate andremo lì, allora mettiamo da parte i soldi, facciamo tutto quello che serve, e cos'è che ci porta da un posto all'altro? Con i pensieri, la mente, i desideri che noi sviluppiamo, che si accumulano nella mente, che formano quello stato mentale che ci conduce in quella direzione. E così al momento della morte, tutto quello che noi avremmo fatto, e tutto ciò con cui ci saremmo associati, tutte le situazioni, tutti coloro che abbiamo incontrato, tutto ciò che abbiamo ascoltato, tutto ciò che è come tanti vettori messi insieme con una sommatoria, e quella forma mentale globale che noi avremo accumulato e si sarà formata, al momento della morte ci trasporta in un nuovo corpo, in una nuova situazione, adatta a quel tipo di mentalità che noi abbiamo, a quel tipo di desideri. Ecco perché è così importante controllare la mente, ecco perché ci sono questi asceti, questi pensatori, questi yogi che cercano di controllare la mente, che tra l'altro controllare la mente significa anche controllare tutti i sensi, perché i sensi sono attaccati alla mente come i cavalli sono attaccati alle briglie, quindi le briglie vengono, i sensi sono come i cavalli, che vogliono il gusto, vuole gustare, gli occhi vogliono vedere, il tatto vuole toccare, cioè che ci tirano, i sensi ci tirano verso gli oggetti dei sensi. E cosa portano? Le sensazioni, tutte le sensazioni attraverso i sensi arrivano alla mente, e la mente li lega tutti insieme, come le briglie legano tutti questi cavalli. Però la mente non va lasciata libera, uno non può andare su un carro trainato da cavalli, che poi i sensi sono cavalli, insomma, a volte diventano imbizzarriti, e se uno lascia le briglie sciolte e questi cominciano a correre, specialmente se ci troviamo in un luogo molto pericoloso, come abbiamo detto, padam padam, ogni passo c'è pericolo in questo mondo materiale, se noi siamo su un terreno molto pericoloso, una stradina che sale su una montagna col baratro di qua, da tutte le parti, se lasciamo questi cavalli che corrono a briglia sciolta, il rischio è molto grande e quasi sicuramente andremo a finire di sotto, quindi vanno tenuti a freno, quindi le briglie vanno controllate, ovvero la mente va controllata, in che modo? Attraverso l'esercizio dell'intelligenza. L'intelligenza ci fa vedere cosa succederà se noi prendiamo questa direzione, l'intelligenza ci fa vedere dove andremo a finire se seguiamo questo, quello, quell'altro desiderio, e quindi dovremo scegliere in base all'intelligenza, che ci fa vedere la destinazione. L'intelligenza ci fa un po' vedere il futuro, ci fa capire che succederà. Se faccio questo, questo e questo, succederà questo. Una cosa banale. Se io fumo le sigarette, il fumo che va nei polmoni mi farà ammalare, c'è il rischio che possa ammalarmi anche di qualche malattia grave, quindi non fumo. se invece non diamo retta, non usiamo l'intelligenza per tenere la mente sotto controllo e quindi i sensi sotto controllo, allora c'è il rischio. Come una barca che va in mezzo a una tempesta, una barca a vela che va in mezzo a una tempesta, però senza timone non viene tenuto, quindi viene sbattuta qua e là dalle onde, dai venti, trascinata di qua e di là. Ecco perché è così importante. Però come si fa? Come si fa a controllare la mente in questo mondo materiale? Controllare la mente, c'è Arjuna, il devoto di Krishna, che sta parlando con Krishna e gli dice: mio caro Krishna, tu mi dici di controllare la mente, ma se tu mi chiedessi di controllare il vento sarebbe più semplice. Controllare la mente è più difficile che controllare il vento con le mani. Hai mai provato a fermare il vento con le mani? Ma si ferma. È più difficile. Allora come si fa? È semplice. Chi è il supremo controllore della mente? Krishna, Dio, la suprema personalità di Dio. Lui è il controllore supremo e controlla tutto. Lui è il controllore di tutti i sensi. Quindi fissando la mente su di lui, la mente diventa automaticamente controllata. Automaticamente. Fissando la mente su Krishna, la mente diventa controllata. Ecco perché i devoti di Krishna hanno tradotto in italiano questi testi originali vedici dal sanscrito, e poi non solo in italiano, ma praticamente tutte le lingue del mondo, e li stanno distribuendo dappertutto. Perché? Perché leggendo questi libri si può riempire la mente con Krishna e quindi fissare la mente su di lui. E come abbiamo letto anche oggi, se al momento della morte la nostra mente è fissa su Krishna, non ha importanza qualunque sia il momento propizio o meno propizio, se le cose sono andate bene, sono andate male, non ha alcuna importanza, non solo ci distaccheremo dalle catene della materia, dalle leggi della natura materiale che ci imprigionano, non solo ci staccheremo, ma raggiungeremo la destinazione ultima, che è proprio la natura, il mondo spirituale, dove è presente Krishna e tutti i devoti, dove non ci sono, dove non c'è l'influenza del tempo, non ci sono le cose come qui. Il mondo materiale è fatto di atomi, quindi ci sono cose, le cose che non sono senzienti, che non sono che non percepiscono di esistere. Questo pezzo di ferro non si rende conto di esistere, questo pezzo di legno non si rende conto di esistere. Noi sì, quindi noi non apparteniamo a questa natura, noi apparteniamo alla natura dove tutto è senziente, tutte le forme sono senzienti, non ci sono aggregati di atomi, ma ci sono proprio tante anime spirituali, ognuna con la sua forma, e questa forma dipende dal tipo di relazione che la lega alla causa di tutte le cause, Krishna. Quindi non è più necessario seguire attentamente, scrupolosamente tutte queste regole, tutti questi regolamenti che sono così complessi nelle scritture. E praticamente oggi è impossibile. Nel tempo in cui noi viviamo oggi è impossibile. Uno dovrebbe vivere una vita così lunga che per noi sembrerebbe una vita da Matusalemme. Dovrebbe avere una vita così lunga per praticare questo tipo di regole, la nostra vita, se arriviamo a 100 anni, uno è già considerato uno che ha vissuto tantissimo, 100 anni che passano in un attimo passano 100 anni. E poi bisogna concentrarsi, bisogna avere luoghi dove non c'è nessun tipo di disturbo, e qui dove vai? Anche se vai sulla cima dell'Himalaya, passa qualche jet, qualche aeroplano militare che continuamente volano di qua e di là, Pakistan, Nepal, India, pieno di questi jet militari, non c'è un luogo tranquillo. E poi comunque, anche se troviamo un luogo tranquillo, isolato, abbiamo la mente sempre agitata, difficilmente riusciamo a concentrarci per più di qualche minuto. Non è per noi abitanti di questa epoca e di questi luoghi. Quindi è stato reso semplice, come abbiamo appena letto da Krishna, che è venuto e ha detto semplicemente: recita, canta o ascolta il suono e il mio nome. Perché? Perché il suono del nome di Dio, Krishna, e lui non sono non differenti l'uno dall'altro. In altre parole, questo suono è la forma sonora di Dio, e Dio nella forma di suono, e non è separabile da Lui. È come se noi prendiamo dell'acqua, non possiamo separare la liquidità dall'acqua, non possiamo mettere il liquido in un bicchiere, la liquidità in un bicchiere e l'acqua in un altro, sono un tutt'uno. Se abbiamo l'acqua abbiamo anche la liquidità, così se abbiamo il nome di Krishna c'è anche Krishna, e Krishna è sempre con noi. Abbiamo letto adesso da Prabhupada che dice: cantando Hare Krishna tu ti rendi conto che Krishna è sempre con te. Ha fatto questo esempio bellissimo della luna: quando uno si muove, cammina di sera e c'è la luna, sembra che la luna gli venga appresso, sembra che la luna si muove insieme. E la luna è una cosa materiale, quindi se è capace, se c'è questo potere di sembrare che è sempre insieme a te, perché dovunque sei, anche se tu viaggi, ti muovi, cammini in automobile, vedi che la luna è sempre lì, non è che se ne va da un'altra parte. È così, quando noi cantiamo Hare Krishna, Krishna è sempre lì con noi, costantemente, e al momento della morte la nostra mente sarà fissa su di Lui, e qualunque sia il momento, in qualunque istante arrivi, sarà sempre un momento propizio, ci sarà mai il pericolo che sia non propizio. Vuoi fare tu quello che fa Fabio di solito? Visto che lui sta cucinando oggi. Allora, rammento per chi si fosse messo all'ascolto in questo istante che siete all'ascolto di Radio Krishna Centrale, la radio del Movimento di Krishna, che trasmette nella provincia di Terni sulla frequenza 89.500 MHz. Chi vuole può collegarsi all'indirizzo internet www.radiokrishna.com, Radio Krishna, Krishna è scritto con il K, K-R-I-S-H-N-A, K-R-I-S-H-N-A, Krishna, radiokrishna.com. Poi c'è un collegamento diretto a Terni, dall'interno si troverà una chat dove si possono scrivere domande alle quali risponderemo alla fine del programma, cioè adesso. Se c'è qualche domanda c'è il microfono qua. C'è qualche domanda? Domande sia dall'interno della stanza che da internet.
C'è Pietra?
Pietra, Hare Krishna.
Vorrei sapere perché i canti e le preghiere nel Tempio non sono anche in italiano. Non è per un fatto nazionalistico, ma perché si potrebbe capire il significato, impararle e poterle cantare anche se non si ha la possibilità di venire al Tempio. Anche il mantra Hare Krishna, mi domandavo se si può cantare in italiano per riflettere sul suo significato, come ad esempio possiamo fare con il Padre Nostro. Grazie.
La traduzione di quello che noi cantiamo lo trovate sul sito www.radiokrishna.com. Radio Krishna, ripeto, è scritto K-R-I-S-H-N-A, Krishna, K-R-I-S-H-N-A. Ci sono le traduzioni dei canti Vaishnava, quindi dei canti che ascoltate, in italiano anche. Quindi, leggendole in italiano, potete anche capire il significato, ma nella lingua originale, appunto nella lingua sanscrita, questo suono è ancora più efficace. Come abbiamo detto prima, mentre nel mondo materiale i suoni o i nomi indicano delle funzioni, questo è un mondo di nomi, mondo della relatività. Relativo significa che non c'è in effetti un'unione tra il nome e ciò che il nome indica. Il nome è solo un suono che indica. Per esempio, se io ho sete, mettiamo che io abbia sete, se io comincio a dire acqua, 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 questo suono acqua indica l'acqua, ma non è l'acqua. Infatti, se voi provate a dissetarvi semplicemente dicendo acqua, 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 vi accorgerete che la sete aumenta invece di diminuire. Perché? Perché il suono acqua e l'acqua non sono la stessa cosa. Così come se io indico qualcosa, per esempio, dico il tavolo, in effetti questo suono indica la funzione di tavolo, perché quello è un insieme di atomi appiccicati tra di loro in un certo modo che fanno la funzione da tavolo, ma se gli stessi atomi fossero messi in un altro modo sarebbe un'altra cosa. quindi è la funzione. Io quando dico il tavolo, questo suono indica la funzione di quell'oggetto, ma non è l'oggetto, e l'oggetto non è il suono che lo indica. Mentre invece nella lingua sanscrita, specialmente quando si parla, quando i suoni riguardano aspetti del mondo dell'assoluto, non mondo materiale, ma il mondo spirituale, non c'è differenza fra quel suono e ciò che il suono indica. Quindi l'anima spirituale, noi per natura, originariamente noi tutti conosciamo la lingua spirituale, il suono spirituale. Quindi anche se sembra che ascoltando questo suono uno non sia cosciente, consapevole del significato, in effetti non è così, perché questo suono attraversa tutte le barriere del mondo materiale, grossolane e sottili, e arriva giù dentro questo corpo fino a noi, l'anima spirituale, che siamo dentro questo corpo come se fossimo addormentati e stiamo sognando quello che stiamo vivendo adesso. E questo suono, che viene direttamente dal mondo spirituale, Golokera Premadana Harinama Sankirtana, questo Harinama, questo suono, un nome di Krishna, viene direttamente dal mondo spirituale e attraversa tutte le coperture del mondo materiale e tutte le barriere materiali grossolane e sottili, fino ad arrivare dentro, fino a noi, al nostro udito originale, quello spirituale. Quindi è in grado di risvegliarci alla nostra coscienza originale. E così com'è, puro, senza essere contaminato da diverse interpretazioni, oppure contaminato da distorsioni o da trasformazioni, da aggiunte o da sottrazioni. Così com'è, è così efficace che chiunque lo canti, poiché non è sulla piattaforma mentale ma quella spirituale, che ne sia consapevole o meno, ottiene il risultato. Quindi tradurlo in una lingua di questo mondo materiale non aiuta. In ogni caso, per quanto riguarda le canzoni Vaishnava, il significato è tradotto in tutte le lingue del mondo, nel nostro sito anche in italiano. E quando noi cantiamo il nome di Krishna, in effetti ci stiamo rivolgendo a Krishna e gli stiamo chiedendo di impegnarci, di darci la possibilità di impegnarci di nuovo nel suo servizio devozionale. Questa è l'attitudine nel cantare il Mahamantra di Krishna. Comunque l'attitudine è come quella di un bambino che piange perché vuole la madre o il padre. Il pianto di un bambino che vuole la madre o il padre è così potente che il padre e la madre non possono fare a meno di dargli attenzione. Quindi questa è la giusta attitudine. Hare Krishna, sono precipitato in questo oceano dell'esistenza materiale, per favore portatemi di nuovo fuori, ti prego Krishna, portami fuori e impegnami di nuovo al tuo servizio devozionale. Ma anche se non capisci il significato, il risultato è così potente che il risultato si ottiene lo stesso, come il fuoco brucia. Non c'è bisogno di saperlo, di averne conoscenze. Chiunque mette la mano nel fuoco si scotta, anche se non è consapevole prima, dopo ne diventa consapevole.
C'è Franco. Buonasera a tutti.
Haribol, Franco.
Ma chi è effettivamente il Brahman?
Beh, chi è il Brahman supremo è Krishna. Krishna è il supremo Brahman. Brahman significa, la parola Brahman si può tradurre in italiano come grande. Brahman significa grande. E che cos'è che è grande? Grande è la coscienza. Per esempio, io sono dentro questo corpo, situato dentro questo corpo all'altezza del cuore, anima spirituale infinitesimale, ma illumino tutto il corpo con la coscienza. Questa specie di corrente che attraversa tutto il corpo, nonostante io sia situato qui all'altezza del cuore, tutto il corpo è illuminato dalla coscienza, ovvero sono consapevole di ciò che accade in tutto il corpo. Per esempio, se c'è un insetto adesso che arriva qui e mi punge su una delle dita del piede, io immediatamente lo sento. Ah! Immediatamente, sono cosciente fino alla punta dei piedi, dappertutto. Quindi, nonostante io sono vivo e sono presente dentro questo corpo che non è vivo, perché il corpo di per sé è materia, la materia non è mai viva, però io vivo qui dentro e illumino con la vita, ovvero con la coscienza, la mia consapevolezza, illumino tutto, la mia capacità di percepire tutto il corpo. Quindi è grande, come per esempio la lampada è lì, una piccola lampada nel centro della stanza, però illumina tutta la stanza con la luce, come il sole è lì nel cielo, è una piccola parte dell'universo, però illumina tutto con la luce. Quindi così Brahman significa grande, e in questo caso cos'è grande? La coscienza, e qual è la coscienza? Chi è che espande la sua coscienza all'infinito ovunque? Krishna. Quindi Krishna è il supremo Brahman. La sua coscienza si espande ovunque e lui è consapevole di tutto ciò che accade e che esiste all'infinito, non solo in questo universo materiale, ma all'infinito, anche in un universo spirituale. Si dice, no? In cielo, in terra, in ogni luogo. Si dice, lui è presente ovunque, è consapevole di quello che accade ovunque. Non esiste un luogo dove accade qualcosa di cui lui non sia consapevole. Non si muove neanche una foglia se lui non vuole. Si dice anche, no? Non si muove foglia che Dio non voglia. Quindi, perché? Perché la sua coscienza si espande dovunque, lui percepisce tutto ovunque. Io invece posso percepire tutto solo all'interno del corpo, perché io sono come lui, ma in piccolo. Lui è infinitamente grande, io sono infinitamente piccolo, questa è la differenza tra noi e lui. Come qualità è la stessa, ma la quantità che è molto diversa. Come il sole è un raggio di sole. Se qui dentro la stanza entra un raggio di sole, è entrato il sole, no, è entrato un raggio di sole, perché se entrasse il sole veramente qui dentro scomparirebbe tutto, perché è differente la potenza, questa è la differenza fra noi e due. Quindi Brahman significa grande, ovvero coscienza, e il supremo Brahman, Param, come supremo, superiore, come abbiamo detto prima, Param. Param Brahman è Krishna, la suprema personalità di Dio. Spero di essere stato esaustivo.
C'è Maurizio che dice: se l'anima raggiunge il mondo spirituale, vuol dire che si è completamente purificata, anche perché nessuno può avere accesso al mondo spirituale se ha anche una minima traccia di desideri materiali. Allora, come può un'anima pura che è entrata lì contaminarsi e cadere da lì? Grazie della tua disponibilità.
Allora, se è riferito al verso che abbiamo letto oggi, liberarsi dalla contaminazione materiale non significa essere tornati nella condizione sana originale, ovvero nel mondo spirituale. Sì, mondo spirituale è anche il cielo spirituale, in sanscrito viene definito come un termine paravioma, all'interno del quale si trovano infiniti pianeti spirituali, dove tutto è vivo, non ci sono cose morte. Ma lasciare l'universo materiale e purificarsi da tutta la contaminazione materiale per raggiungere il cielo spirituale non è la perfezione dell'esistenza, quella è una fase intermedia. Come abbiamo detto prima, è come partire con l'aereo e non atterrare da nessuna parte. Per quanto tempo si può rimanere in aria, sospesi? Prima o poi? E poiché non c'è la conoscenza, nonostante si sia eliminata la contaminazione materiale, nonostante si siano tagliati gli attaccamenti al mondo materiale, nonostante questo non c'è ancora il servizio devozionale, non abbiamo ripreso la nostra condizione originale, siamo rimasti in uno stato intermedio, nel Brahman, questo significa, siamo rimasti immersi in questa coscienza che tutto pervade, e addirittura nella maggior parte dei casi si cade nell'errore di pensare di essere noi, pensiamo di essere un tutt'uno con questa coscienza, pensiamo di essere fusi, scompare anche l'io, la capacità di identificare se stessi. Perché questa capacità di identificare se stessi, io mi rendo conto di essere un individuo, io non sono un tutt'uno con tutto, sono un individuo, siamo individui. Per esempio, se qualcuno mi dà uno schiaffo, io sento il dolore, ma voi non lo sentite. Perché? Perché io sono io, un altro, non siamo tutto uno. Però quest'idea che quando noi ci liberiamo dalla materia e diventiamo un tutt'uno con il tutto, è un'idea sbagliata. È sbagliata, è proprio errata, non è così, è un'illusione. È come se noi vediamo un uccello, un pappagallo, un uccello verde che entra dentro un albero verde e sembra che si sia fuso con l'albero, ma non è vero, l'uccello verde è sempre l'uccello separato, non è diventato l'albero. Così noi manteniamo questa individualità anche se praticamente rimane nello stato di seme, non manifestato. Allora che succede? Succede che poiché l'anima spirituale per natura è felice, desidera felicità, allora essere privi di sofferenza materiale perché abbiamo lasciato la materia non significa essere diventati felici. Questa è un'illusione, pensare che la felicità sia la mancanza della sofferenza non è vero. La mancanza della sofferenza è la base della felicità. Da lì si può partire per essere felici, ma quella non è la meta ultima. È come se da numeri negativi, tornando indietro, arriviamo a zero. Zero. A zero come il buddismo. Zero. Tutto è zero. Quello zero non è felicità. Sembra felicità, perché uno che soffre, quando non soffre più, sembra, come sto bene, ma non è felicità. È come se uno ci torcesse un dito fino a farci venire lacrime, poi si allenta un po', quanto è bello. Non è bello, quello è soltanto una momentanea riduzione della sofferenza, quello non è, che c'è di bello? Uno normalmente non dovrebbe soffrire, dovrebbe essere normale non soffrire. Invece noi scambiamo la mancanza di sofferenza per felicità, ma non è così, la felicità è dopo, oltre quello, quando ci impegniamo nella nostra attività naturale, qual è? Quella di servire Krishna. Noi siamo tutti eterni servitori di Krishna. Invece di servire i sensi, invece di servire il mondo, invece di servire le cose di questo mondo, quando noi serviamo Krishna, la felicità che è presente nella nostra natura si manifesta. Quindi, perché si ricade indietro dal cielo spirituale? Si ricade indietro perché? Perché, come in uno stagno dove tutto sembra fermo, l'acqua sembra ferma, però sotto sotto fermenta, e ogni tanto vengono delle bollicine. E quando il desiderio da questo stato di fermentazione si manifesta di nuovo, viene fuori come questa bollicina dello stagno che fermenta, e che succede? Si ritorna giù di nuovo nel mondo materiale. Perché? Perché non abbiamo ancora risvegliato la nostra originale relazione con Krishna, che ci lega a Krishna. Questo è quello che succede. C'è una domanda dall'interno? Sì, a voce alta.
Come si può raggiungere la gioia e la pace mentale? Domanda di Maria Luisa.
Bene, questa è una domanda intelligente. La pace mentale è alla base della gioia, abbiamo appena detto. La pace significa tranquillità, ma la parola pace in effetti è più per i morti, infatti si dice riposino in pace. A noi la pace non basta, una volta raggiunta la pace, se poi non troviamo la felicità, quella pace diventa noia e alla fine diventa frustrazione, perché noi siamo vivi e la quiete non è per gli esseri viventi. La pace significa che la mente è tranquilla perché non è agitata dai desideri materiali. Quello significa pace. Perché gli attaccamenti materiali e i desideri materiali non la agitano continuamente. Questi desideri possono essere grossolani, materiali, proprio di quelli più gretti, come possono anche essere desideri sottili, più elevati. Sempre desideri materiali sono. Anche il desiderio di avere un mondo dove tutto è tranquillo e tutto è bello, dove tutti vivono in pace, è un desiderio materiale. Perché? Perché pensiamo, un mondo così è un mondo tranquillo e posso finalmente essere libero da ogni tipo di ansietà. Ma quello è ancora un desiderio materiale, perché spirituale significa che è rivolto verso Dio. Allora, il desiderio spirituale significa: come posso dare piacere a Dio? Krishna. Questo nome, Krishna, è il supremo nome di, il nome di Dio, perché riunisce tutti i nomi di Dio in un unico suono. Qualunque nome di Dio possiate conoscere, il significato è incluso nel nome Krishna, perché Krishna significa infinitamente affascinante. Krishna significa colui che possiede tutte le qualità, e le possiede in quantità infinita, quindi è in grado di affascinare chiunque. Perciò, per essere Krishna deve essere anche Buddha, che significa il più intelligente, deve essere anche Allah, che significa il più grande, deve essere anche Bala, Deva o Vishnu, che significa onnipotente, il più potente. Quindi qualunque altro nome possa venirvi in mente che per indicare Dio, il Supremo, il Creatore, qualunque capacità, qualunque cosa abbia, incluso nel nome Krishna, perché per essere infinitamente affascinante deve avere tutte le qualità, anzi infinite qualità. Quindi, quando il nostro desiderio è rivolto verso il piacere di Krishna, cosa posso fare per dare piacere? Cos'è che Krishna vuole da me? E quindi cos'è che devo fare per renderlo soddisfatto? Questo desiderio è spirituale. Meno di questo è materiale. Per quanto possa essere elevato, per quanto possa essere di bontà, anche una persona che vuole il bene del mondo, non è ancora un desiderio spirituale, è ancora materiale. È materiale elevato, evoluto, virtuoso, ma non spirituale. Spirituale significa ciò che avviene nel mondo spirituale. E cosa avviene nel mondo spirituale? Tutti sono impegnati al servizio di Krishna. Questa è la funzione naturale. Noi siamo sua energia, e quindi lo scopo dell'energia è servire la fonte. Così funziona. Sono due aspetti della stessa entità inseparabili. Quindi quando noi vogliamo, invece di essere l'energia che serve la fonte, vogliamo diventare noi quelli serviti, la mente si agita. E quindi la pace mentale diventa impossibile. Ma quando noi ci concentriamo su Krishna, la nostra mente è fissa su Krishna, è al servizio di Krishna, allora la pace arriva meglio, i sensi sono tranquilli, non hanno più, si sviluppa quello che si chiama Param Drishtva, gusto superiore. Quindi il gusto superiore ci fa vedere il gusto materiale come insignificante, quindi la mente è tranquilla, non desidera più questo, non si lamenta per quello che non ha e che invece vuole, e non si lamenta per quello che perde, che prima aveva e poi non ha più. Perché? Naso chati, nakank chati, sama sarvesha bhuteshu, vede tutti gli esseri viventi allo stesso modo, non è più confuso, non è più, quindi la mente è tranquilla immediatamente e diventa felice. Perché? Perché si impegna al servizio di Krishna. E la natura spirituale di felicità dell'anima, che è già presente nell'anima, non è qualcosa che dobbiamo ottenere attraverso un'attività, è già presente questa felicità, è una componente dell'anima spirituale. Questa felicità si manifesta automaticamente, senza atmarama. Uno è soddisfatto nel sé, non ha bisogno di prendere soddisfazione dall'esterno. Solo quello è il modo. Quando noi ci impegniamo 24 ore su 24, senza deviazione, senza porre nessuna condizione, senza nessun motivo personale, al servizio di Krishna, lì si raggiunge la felicità. Meno di quello, sono tutti surrogati, tutto tagliativi, sono tutti tentativi. È come se avessimo un peso sulla testa, ah, quanto pesa, lo spostiamo sulla spalla, ah, è meglio, dopo un po' pesa anche sulla spalla, allora, ah, mettiamo di qua. È un po' meglio, dopo un po' pesa anche sull'altra spalla. Fino a che non lo buttiamo, saremo sempre disturbati. Capito? C'è ancora qualche domanda? Spero di aver chiarito un po'. Purtroppo non c'è una soluzione materiale a questo problema. Un'alternativa materiale non esiste. La materia è un luogo di sofferenza. Il mondo materiale è il regno della morte. Marzia Loca si chiama. Mortalità 100%, non se ne salva uno. Quindi tutto ciò che esiste in questo mondo, dal microcosmo a quello più grande, nasce, cresce, invecchia e muore. Quindi tutto muore, le relazioni nascono, crescono, invecchiano e muoiono, le cose materiali si degradano, si scompaiono, le relazioni, gli oggetti, il piacere, piacere si brucia in un attimo, intenso e poi finisce così. È tutto temporaneo, fino a che c'è temporaneità, fino a che siamo tuffati dentro il mondo della temporaneità, non c'è possibilità di essere felici.
C'è Alfonso da Salerno.
Hare Krishna Alfonso.
Saluto a tutti. Hare
Dai,
Krishna.
Hare Bol.
Chiede se puoi chiarire meglio il meccanismo del karma.
Karma? Karma è così complesso che è praticamente impossibile da chiarire. Karma significa azione e reazione. Significa, se noi facciamo una cosa, questa cosa che facciamo, questa azione porta una reazione che a sua volta diventa un'azione che porta un'altra reazione, che a sua volta diventa un'azione che porta un'altra reazione, e così via. È un ciclo infinito, azione e reazione. E basta una minima deviazione e cambia tutto il corso. Basta una piccola differenza, anche se due partono allo stesso modo e fanno le stesse cose, poi basta una piccola insignificante variazione e si dividono le strade. Ognuno va a finire in una ruota diversa. Quindi spiegare la legge del karma, inteso come dettaglio, ci sono nelle scritture vediche tutti i vari tipi di reazione per ogni tipo di azione, ma è così complesso che è un inutile spreco di tempo. Cercare di controllare il karma è praticamente impossibile, perché basta una minima... E poi non solo, ma sono tutte collegate... Le nostre azioni e reazioni sono collegate con le azioni e reazioni degli altri, nelle varie relazioni, quindi basta che uno faccia una cosa diversa, è una pazzia, veramente è un rompicapo infinito. La cosa migliore è uscire dal karma, che sia cosiddetto buono o che sia cosiddetto cattivo, il karma è sempre karma, porta sempre come risultato il fatto di dover ancora rimanere invischiati in questa... trita tutto del meccanismo del mondo materiale. La cosa più importante invece è liberarsi dal karma. In che modo ci si libera dal karma? È facile, impegnando le nostre azioni devono essere al servizio di Krishna, perché così le reazioni le prende lui. Per esempio, in una guerra, se a un soldato viene ordinato di uccidere, se lui uccide tanti nemici, gli danno la medaglia. Ma se lo stesso soldato, non in tempo di guerra, oppure per conto suo, senza che ci sia un ordine da parte del superiore, comincia a uccidere, lo arrestano e va in galera o gli danno la pena di morte in certi posti. Come? Lui dice, ma come? Prima quando uccidevo mi davano la medaglia, adesso uccido e mi mettono in galera e mi vogliono uccidere da me. Perché? Qual è la differenza? La differenza è che adesso tu sei responsabile di queste azioni, mentre prima no. Prima era responsabile chi ti ha dato l'istruzione. Quindi, se noi seguiamo l'istruzione di Krishna, Krishna dice, guarda, sarva dharmam parityaja, dice, lascia perdere, smetti di agire per conto tuo, mam ekam saranam braja, fai solo quello che ti dico io, solo quello, e basta. Aham tvam sarva papabhyo, sarva significa sarva papabhyo, sarva tutte le reazioni, aham tvam sarva moksha, io ti libererò da tutte le reazioni, prendo io. Litigassero con me, dice Krishna agli altri, poi ci penso io a discutere con loro, che io sono la suprema personalità di Dio, quindi non devo rendere conto a nessuno. Moksha gli siami, Masucha dice, non temere, Moksha, io ti libererò da queste reazioni, quindi tu agisci secondo le mie istruzioni, e per te non c'è più pericolo. Perché? Perché non ci sarà più la reazione, che la reazione viene cancellata da Krishna, e quindi attraverso le istruzioni di Krishna usciamo da questo territorio minato che è il mondo materiale, e altrimenti c'è pericolo ogni passo, poi ogni cosa che uno fa c'è il rischio che mette il piede sulla mina e salta per aria. Quello è il karma. Karma significa camminare in un terreno minato, ma se seguiamo le istruzioni di Krishna, tramite le istruzioni che ci dà il maestro spirituale, il suo rappresentante, no? Il rappresentante di Krishna, c'è una catena che arriva fino a noi e ci dà le istruzioni, significa ci indica i passi dove mettere i piedi per uscire dal mondo materiale senza saltare in aria, uscire dal karma, altrimenti a nostro rischio e pericolo.
C'è ancora Pietra che chiede, lei ha spiegato che la nostra destinazione dopo la morte è determinata da quello a cui pensiamo al momento della morte, se ho capito bene,
sì.
Ma se uno quando sta per morire è in coma, quale sarà la sua destinazione futura? E poi mi chiedevo, ma il momento propizio è determinato dal nostro karma? Cioè la condizione in cui rinasceremo?
Sì, allora il momento propizio si è determinato dal nostro karma, ma come ho detto prima, il karma, per quanto propizio possa essere, positivo o negativo, sempre karma è, e quindi ci costringe a rimanere all'interno del meccanismo del mondo materiale, quindi a rinascere di nuovo in questo mondo materiale e a subire le conseguenze. Una volta il karma è cosiddetto buono, una volta il karma è cosiddetto cattivo, è come stare dentro le palle di un frullatore. Qual è quella buona e quella cattiva? Quella a destra o quella a sinistra? Insomma, alla fine non conviene in ogni caso. E per quanto riguarda il fatto di... scusami, prima di questa ultima domanda, prima della seconda parte, la prima parte. Perché noi al momento della morte lasciamo il corpo e dipende da cosa pensiamo, se siamo in coma, in che senso? Se noi siamo in coma la domanda è, non stiamo pensando a niente. No, non è così. Dall'esterno chi ci vede in coma pensa che noi siamo in quel momento non stiamo vivendo niente, mentre invece chi è in coma comunque è come una persona che sta sognando, che sta vivendo dentro un sogno, a volte più delle volte un incubo. Il fatto è che quando si risveglia non ricorda niente, come quando noi ci risvegliamo dal sonno e sogniamo, raramente ricordiamo, quasi mai ricordiamo niente. E quindi sembra che noi non reagiamo, perché non reagiamo agli stimoli esterni, ma l'anima spirituale è sempre cosciente, quindi ci sono sempre pensieri. E comunque anche il fatto di entrare in coma per un periodo magari lungo, anche questo dipende ogni cosa che ci accade è dovuta alle reazioni delle nostre azioni, niente avviene per caso. Per questo è importante diventare cosciente di Krishna, perché automaticamente al momento della morte, qualunque sia la condizione, coma o non coma, Krishna si manifesta nella nostra mente, è presente nella nostra mente, perché il pensiero di Krishna non dipende dal karma, non è il risultato delle nostre attività materiali, il fatto che riusciamo a pensare a Krishna al momento della morte, ma il risultato del fatto che noi abbiamo svolto la nostra vita nella giusta natura, quella alla quale apparteniamo, è quella spirituale. Significa che noi abbiamo cantato Hare Krishna, non stiamo facendo un'azione materiale. Se noi serviamo Krishna, non stiamo facendo un'azione materiale. Quindi il risultato non è il karma. Il risultato è che rimaniamo fissi nella coscienza di Krishna. Rimaniamo fissi. Il karma non può cancellare la coscienza di Krishna. Ci protegge dal più grande dei pericoli. Qualunque cosa accada, comunque noi rimarremo coscienti di Krishna. Qualunque cosa accada. Perché non viene cancellata dalle reazioni, azioni e reazioni del mondo materiale, come invece dal tempo, come invece accade per le attività materiali. Questa coscienza non viene mai persa. Una volta iniziata la via della coscienza di Krishna, non si può ricadere indietro nel mondo materiale, a meno che non facciamo una scelta nostra volontaria, ma chi la farebbe una scelta volontaria di rituffarsi di nuovo nell'oceano della sofferenza, insomma, no? Non è molto intelligente, insomma. E poi anche in quel caso comunque Krishna, c'è nella Chaitanya Charitamrita un verso che spiega bene, nella Chaitanya Charitamrita dove Krishna manifesta la sua mente, Krishna dice, tu mi hai chiesto di aiutarti e di liberarti da questa sofferenza dell'oceano dell'esistenza materiale, ti sei rivolto a me e mi hai chiesto aiuto perché io ti liberi, perché io ti prenda e ti porti fuori da questo oceano dell'esistenza materiale. Ora, mentre lo sto facendo, tu mi chiedi di ributtarti di nuovo giù, mi chiedi di lasciarti andare e ricadere di nuovo dentro. Krishna pensa, questo significa che tu sei pazzo, sei impazzita. Se tu mi chiedi di ributtarti giù, significa che sei impazzito. Quindi tu sei pazzo, dice Krishna. Ma io non sono pazzo, pensa Krishna, quindi io non ti lascio cadere di nuovo dentro. Quindi una volta chiesto aiuto a Krishna con sincerità, Krishna si prende cura di noi e non ci lascerà cadere di nuovo dentro l'esistenza del mondo materiale. possiamo esserne certi, lui lo conferma anche nella Bhagavad Gita, ma socha, non temere, dice.
C'è ancora Franco che, dopo aver chiesto chi è il Brahman, vuole sapere la differenza tra Brahman e Paramatma.
Brahman e Paramatma. Brahman è questa effulgenza che emana da Krishna, che tutto pervade, e all'interno della quale tutto è contenuto. Tutta l'esistenza spirituale e anche l'esistenza materiale, cioè gli universi materiali, sono tutti contenuti nel Brahman. Il Brahman è il background, lo sfondo su cui tutto riposa. Questa luce che emana da Krishna, che è una luce trascendentale, non fotoni, ma appunto la coscienza di Krishna che tutto pervade, e non è localizzato, è indifferenziato, è presente ovunque indifferenziato. Mentre invece il Paramatma è Krishna nella forma localizzata, è localizzata, che risiede nel cuore di ogni essere vivente, perché dentro questo corpo siamo in due, non sono solo io, uno sono io e uno è Krishna. Noi pensiamo Dio lassù nell'alto dei cieli, ma è anche presente qui, vicinissimo a noi. È come se fossimo seduti dentro una sala cinematografica al buio, perché quando si va in una sala cinematografica spengono tutte le luci, così l'attenzione si concentra sullo schermo, non viviamo distratti, no? E così in questo mondo materiale siamo dentro questo corpo, se chiudiamo gli occhi vediamo che è tutto buio dentro, poi attraverso gli occhi invece guardiamo fuori sullo schermo dell'energia materiale, dove vediamo proiettato la materia, sono tutti puntini, sono tutti fotoni, sono tutti quanti di energia, tutti atomi sono messi insieme, formano tutte queste immagini tridimensionali, e con il tempo che li fa scorrere come su una pellicola, come tanti fotogrammi che scorrono, no? E così noi siamo seduti dentro questa sala cinematografica e siamo così concentrati sul film che non ci accorgiamo che invece siamo di fatto dentro una stanza al buio su una sedia, e chi c'è vicino a noi seduto? C'è Krishna nella forma del Paramatma. E quando Krishna vede che noi siamo così assorti, che abbiamo perso la consapevolezza, ci siamo dimenticati chi siamo, ci siamo identificati con i personaggi del film, allora lui cosa fa? Lui continuamente cerca di risvegliarci. Hare Krishna, tu non sei questo corpo, tu non sei. E quando noi non gli diamo attenzione, lui esce fuori e si mette di fronte, nella forma del maestro spirituale, si mette di fronte allo schermo e dice, allora, a noi sembra che lui sia un personaggio del film, ma non è così. Lui non appartiene al film, lui è vero. Lui è un abitante del mondo spirituale, il maestro spirituale ha la forma di Krishna nella forma del maestro spirituale. Perché è la forma di Krishna? Perché lui ci dà tutte le istruzioni che Krishna ci dà per farci uscire da questa illusione. Quindi il Paramatma è la forma di Krishna localizzata, che è presente nel cuore di ogni essere vivente e anche fra un atomo e l'altro. Il suo nome in questo caso è Antariyami, significa che mantiene tutto, è presente fra un atomo. Gli scienziati materialisti, cosiddetti scienziati materialisti, perché scienziato è un'altra cosa, scienziato significa uno che conosce le cose così come sono, non uno che cerca di capire come sono, questi al massimo sono ricercatori, non scienziati. Quindi i cosiddetti scienziati di questo mondo materiale le chiamano forze elettroforti, forze elettrodeboli, per tutto quello che non capiscono, come mai tutto sta insieme e non si disgrega. Capito? Quello è Paramatma invece, è Krishna che è presente dentro ogni atomo, fra un atomo e l'altro, e nel cuore di ogni essere vivente. Quindi è la forma localizzata di Krishna.
Allora, c'è Walter che dice, Haribol, ho saputo da alcune persone che seguono altre fedi religiose che secondo loro è scritto che non so quando, anche sulla terra ci sarà una situazione paradisiaca dove regnerà l'armonia non solo tra gli uomini ma anche tra gli animali, una specie di paradiso terrestre. Quali fondamenti hanno queste affermazioni e quali riscontri nelle scritture? Grazie.
Beh, la coscienza di Krishna non è un'altra religione, la coscienza di Krishna si basa sulle scritture vediche, che sono l'origine un po' di tutte le religioni, tutte le filosofie, ritroviamo tutto lì dentro. Scienza di Krishna significa scienza spirituale. C'è un esempio, come se noi andiamo a studiare la chimica, c'è l'insegnante di chimica che per esempio ci dice idrogeno, ossigeno, catalizzatore, metti insieme e viene fuori l'acqua. Questo è il dogma, come è la religione, dogma religioso. Se hai fede, accetti. Quindi Idrogeno, ossigeno, catalizzatore, uguale acqua. Noi possiamo credere per fede. Questa è la religione. Poi dopo, invece, ci spiega, l'idrogeno è fatto così, l'ossigeno è fatto così, nell'elemento catalizzatore si formano questi legami, si legano e viene fuori questo risultato, H2O, questa è l'acqua. Questa è come la filosofia che ci dà la spiegazione logica. Quindi religione, filosofia. Poi dopo ci porta giù nel laboratorio, ci fa fare l'esperienza. Ecco, prendi l'esperienza o l'esperimento, no? Idrogeno, ossigeno, catalizzatore, metti insieme e vediamo che viene fuori l'acqua. Quindi religione, filosofia, esperienza. Tutte e tre messe insieme sono conoscenza, da sole no. Religione da sola non è conoscenza, filosofia da sola non è conoscenza, esperimento da solo non è conoscenza, ma tutte e tre messe insieme sì, questa è scienza o conoscenza, e questa è la coscienza di Krishna. Questa è la coscienza di Krishna. Allora, il fatto che si parla di che anche questo mondo diventerà un luogo paradisiaco, Hare Krishna. Sì, è possibile, ci sono, nell'universo materiale ci sono i pianeti superiori, quelli che vengono chiamati pianeti paradisiaci, dove tutti vanno d'accordo, il leone con il cerbiatto, dove tutto sembra che vada bene, però per quanto possa sembrare eterno, in effetti non è eterno perché il tempo distrugge tutto in questo mondo, anche i paradisi, anche i mondi celesti, fino a che si tratta di materia, tutto ciò che nasce è destinato a morire e tutto ciò che muore è destinato a rinascere. Questo è detto in maniera, diciamo, più incomprensibile, però dovrebbe essere la prima legge della termodinamica, no? Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Questo, tutto si trasforma significa tutto ciò che nasce muore, tutto ciò che muore nasce di nuovo. Questo significa. Quindi, fino a che si rimane nel mondo materiale, per quanto possa sembrare paradisiaco, è destinato a finire. E comunque, se non ci si impegna al servizio di Krishna per il suo piacere, non si può parlare di felicità. Si può parlare di meno sofferenza, si può parlare di momenti di euforia, o momenti di piacere, ma non di felicità. La felicità, se la vogliamo definire, la dobbiamo definire come un piacere che è in continuo aumento, in continuo aumento, in continuo aumento, che mai trova stasi, mai si ferma e mai diminuisce. Quindi non è di questo mondo. Semplice, elementare. Non si trova dentro questo mondo. Però questo è quello che tutti cerchiamo. Tutti noi cerchiamo un piacere che è in continuo aumento, che mai si ferma e mai diminuisce. Perché se si ferma diventa noia a un certo punto, diventiamo frustrati. Se diminuisce ci lamentiamo. Stavo così bene prima, mannaggia, adesso invece. Quindi tutto ciò che noi cerchiamo in effetti non appartiene a questo mondo materiale, né nei pianeti infernali né nei pianeti paradisiaci. Noi non siamo il corpo, noi non siamo materia. Fino a che pensiamo di essere materia rimaniamo stupidi. Perché? Perché la materia è stupida. La materia è insensiente, è incapace di intendere e volere la materia. La materia non si rende neanche conto di esistere. Se noi pensiamo di essere materia, così diventiamo insensienti, sciocchi. Per essere felici in questa condizione dovremmo essere così sciocchi, così abbrutiti da essere proprio ebeti. Infatti nel mondo materiale non esiste la felicità, soltanto l'ebete è felice, si dice, guarda, lo vedi, un poverino, non capisce niente, vedi com'è felice, si dice, perché si dice? Perché bisogna essere proprio completamente rimbecilliti per pensare che possa stare bene il mondo materiale, dove c'è la morte che ci rincorre secondo dopo secondo. Se voi pensate a ogni istante che passa, tic-tac, 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 un istante più vicino alla morte, noi vogliamo abbellire, facciamo le poesie sulla vita, siamo venuti alla vita, no, non si viene alla vita, si viene alla morte, perché uno comincia a morire appena nasce. Questo è un mondo di morte. Questa è la giusta visione. Possiamo non pensarci e pensare che se non ci pensiamo siamo ottimisti, ma l'ottimista va a finire male nel mondo materiale. che arriva comunque alla morte. Quindi, fino a che pensiamo di essere materia, saremo costretti a subire l'influenza del tempo, e non si può essere felice, non si può. Ma guardate, sono millenni, dov'è questa società felice? Quanto dobbiamo ancora osservare per capire che non è possibile? Che ci vuole a capirla? Ci hanno provato in tutti i modi, ogni volta noi pensiamo, ah ma io troverò il modo, ah ma noi questa società è più intelligente di quella precedente, troverà il modo. Lo vediamo. Pensiamo la scienza materiale ci salverà. Ha creato più problemi di quanti ne ha risolti. Ha creato una vita complessa, complicata, dove tutti cerchiamo di avere il massimo. Non basta, nulla basta più. Nessuno si accontenta più di niente. Dov'è? Dov'è il risultato? Perlomeno io penso che se noi fossimo leggermente più perspicaci ci renderemmo conto che l'evidenza dimostra il contrario. Però il mondo materiale è immerso nell'illusione. Questa illusione ci fa dimenticare continuamente. In India ci sono le mucche che non sono... non sono sacre in India, vengono rispettate le mucche, non è che sono adorate, vengono rispettate, che è diverso, perché sono considerate come delle madri. Quando uno nasce la madre gli dà il latte, poi c'è lo svezzamento, poi passa dal latte della mamma al latte della mucca, quindi è considerata una seconda madre, vengono rispettate, non sono sacre perché vengono adorate come se fossero esseri, no, superiori, perché le mucche sono uno degli animali più stupidi che esista. Vedete, in India ci sono queste mucche che camminano, vanno a mangiare i vegetali che stanno esposti sulle vetrine, sui negozi, fuori, tengono le cassette con i vegetali. Arriva la mucca, ciondolando, comincia a mangiare, il proprietario del negozio se ne accorge, esce fuori con una stecca, gli batte sul muso, la mucca sente il dolore, si allontana, fa quattro passi e se ne dimentica. Se ne dimentica, torna indietro e comincia a mangiare, si allontana, avanti e dietro, così, cioè si dimentica subito. Uno che dimentica subito così è stupido, è così, noi dimentichiamo continuamente che questo mondo materiale è un luogo pieno di sofferenza, continuamente lo dimentichiamo, siamo instupiditi a contatto con la materia, ecco perché abbiamo bisogno della coscienza di Krishna. La coscienza di Krishna risveglia la nostra intelligenza spirituale. Sì, non è magari piacevole sentir dire queste cose, però la verità non è sempre, insomma, no? Capito? Noi non siamo questo corpo, noi siamo anime spirituali, non abbiamo bisogno del corpo per esistere, come tanto quanto un palombaro non ha bisogno di uno scafandro per esistere, fino a che sta dentro l'acqua, ma quando esce fuori dall'acqua non è che va in giro con lo scafandro addosso, il palombaro se lo toglie. È così, il corpo ha forma perché siamo noi dentro, ma la forma dell'anima esiste anche senza il corpo. Non è neanche questo difficile da capire. Vediamo che quando l'anima entra nella materia, la materia prende forma. Quando l'anima se ne va, la materia perde la forma. Se uno più uno fa due, allora significa che la forma appartiene all'anima e non al corpo. Come il vestito prende forma perché dentro c'è la persona. Ma se se ne va la persona, il vestito perde la forma, è un mucchietto di stracci, diventa informe. La materia organica si organizza perché c'è la vita dentro che porta all'organizzazione. La forma organica si prende forma, ma quando se ne va la vita, la materia organica si disgrega e diventa inorganica di nuovo, quindi perde la forma, perde l'organizzazione. Quindi, per qualunque persona che ha un minimo di raziocinio, è facile comprendere che la forma appartiene allo spirito, non alla materia. Invece l'illusione ci fa pensare che lo spirito è senza forma. Dove io sinceramente sono molto perplesso su come si possa continuare a sostenere cose del genere. Sulla base di cosa? Sulla base di quale logicità? Come si fa a dire che la natura spirituale, l'energia spirituale è priva di forma? Sulla base di cosa? Che non la vedo con gli occhi? Se mettiamo un foglio di carta velina davanti agli occhi non vediamo più niente. Tutta questa fiducia nella vista, come se la vista fosse... I pipistrelli vedono meglio di noi. Con il radar. L'anima spirituale non riflette la luce, quindi non si può vedere con gli occhi. Punto. Finito. Semplice. Non viene neanche percepita attraverso le apparecchiature radioelettriche, in quanto non sono né onde né particelle, le anime spirituali, quindi non possono essere percepite neanche con questo tipo di strumenti. Sfuggono al controllo della materia. Però un po' di intelligenza ci fa capire che se un corpo vivo ha forma, quando non c'è la vita perde la forma è legata alla vita, non alla materia. Pronti a qualunque confronto, se qualcuno vuole portare argomenti contro, che li porti, fa bene il confronto, perché ci fa capire meglio a tutti.
C'è Massimo che fa questa domanda. Perché nella tradizione cui fa riferimento il brano della Bhagavad Gita si dà così attenzione al moto del sole, tra parentesi, apparente, verso nord, come momento propizio, trovandosi dall'altra parte del pianeta, esempio in Australia, momento propizio dovrebbe essere quando il sole si muove verso sud,
bella,
che corrisponde alla loro primavera. Questo brano della Bhagavad Gita, vabbè, dice che non lo convince.
Beh, la cosmologia dell'universo vedico o la topografia dell'universo vedico non corrisponde esattamente a quello dei cosiddetti astronomi materialisti. Allora, dall'osservazione sia il modello vedico che il modello degli astronomi materialisti sembra funzionare, entrambi i modelli funzionano. Se noi prendiamo per buono il modello vedico, l'osservazione ci dice le stesse cose, anche se le misure del modello vedico sono più vicine, sono meno approssimate di quelle del modello dell'astronomia moderna, quindi fra i due vince quello, il modello vedico, e non è lo stesso. Adesso sono le 8:15 e davanti a me ho delle persone che mi stanno guardando con gli occhi di chi dice: quando la finisci? Perché è pronto da pronto il prasadam. C'è il prasadam e sono tutti col tavolino pronti, seduti, che stanno aspettando per iniziare e c'è anche una specialità di Mittivara Prabhu Rasgulla, quindi che sono lavorazioni buonissime, che c'è prasadam, c'è cibo offerto a Krishna, e mi stanno dicendo che non posso far aspettare il cibo offerto a Krishna, quindi entrare in questo argomento adesso sarebbe troppo lungo e neanche è tedioso per chi fosse all'ascolto. Però nel quinto canto del Bhagavatam la topografia dell'universo è descritta in maniera abbastanza chiara, perlomeno nelle linee più grandi è descritta in maniera abbastanza chiara. Poi chi è interessato, ci sono tanti testi di astronomia vedica. Ma tutto questo, il mondo materiale è una macchina, è un meccanismo, e tutto quello che succede nell'universo influenza le parti, una macchina dove tutte le parti sono correlate fra di loro, e i corpi materiali, fino a che rimangono all'interno di questa macchina, sono legati alle stesse leggi. In qualche maniera tutto è collegato a tutto in questo mondo materiale, quindi fino a che noi rimaniamo nella macchina, nel corpo materiale, subiamo le conseguenze, perlomeno viviamo come se subissimo le conseguenze di quello che succede all'interno dell'universo, perché tutto è collegato. Una macchina è una macchina. Ci sono ancora altre domande? Se magari no. Grazie.
Ringraziamenti di Franco.
Grazie a voi per la pazienza e per tutte le domande interessanti. Grazie per l'ascolto. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai, e buon ascolto con i programmi di Radio Krishna Centrale. Hare Krishna.